Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio parleremo di una nuova classe di oggetti simili a buchi neri in più dimensioni, le topological stars, stelle topologiche. Questa classe di soluzioni si collegano alle teorie di Kaluza-Klein per la gravità in più dimensioni e potrebbero avere connessioni con particelle ancora non scoperte. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti, buona domenica per chi mi ascolta online come Francesco, Vince, Cuni, Giuseppe, Rosa e Marco so io. E oggi parleremo di stelle topologiche, un altro oggetto ancora più complicato, se vogliamo, anzi no, più complicato di Fuzzball e di tutta il Gravastar e tutti gli altri oggetti che abbiamo considerato fino adesso. Sono oggetti molto molto interessanti, sono buchi neri multidimensionali, comunque qualcosa che in più dimensioni si può ridurre ai nostri buchi neri tridimensionali, e poi arriveremo fino al back end di Bilbo Baggins, cioè alla casa dove viveva Bilbo a Hobbiton, nella citazione degli autori originali. Eccola qua, questo fondo è proprio questo, il buco nero multidimensionale, appunto questa stella topologica che ha una struttura molto diversa dentro l'orizzonte degli eventi, e appunto queste bolle di spazio-tempo che hanno essenzialmente un buco che vanno a finire senza una singolarità, esattamente come la strada di Hobbiton portava fino alla porta rotonda famosissima dell'Hobbit del Signore degli Anelli. Saluto anche Nando e azzardiamoci in questo mondo complicatissimo, perché sono articoli di teorici veramente tosti, ovviamente se ne capisce una frazione, quindi si riesce a capire l'idea, la spiegano, le introduzioni sono fatte molto molto bene, le vedremo, queste sono quelle riescono a far capire di che cosa si sta parlando, poi partono con i conti e lì arrivederci. L'idea è questa qui, presa appunto dalla John Hopkins, che i due autori dei primi articoli del 2021 sono della John Hopkins. In pratica, vedete, questo è lo spazio normale, intorno c'è la distorsione dello spazio-tempo come verrebbe fatta dal buco nero, quindi c'è l'orizzonte degli eventi e questa qui è la zona oscura, è quella che abbiamo visto tante volte anche da Interstellar in tante simulazioni, anche nell'Event Horizon Telescope, anche se lì la risoluzione va sempre ricordato è molto molto limitata, non per, cioè è una risoluzione immensa ma non ci fa vedere questi dettagli. Comunque sia, quella che si vede in questo istante con la, col centro ripieno è quello delle stelle topologiche, ossia di oggetti che assomiglierebbero ai buchi neri, si possono mascherare come buchi neri. Topologia molto complicata in cui si accoppia il campo gravitazionale al campo elettromagnetico. E in sostanza il campo elettromagnetico previene il collasso completo gravitazionale di questi oggetti. La speranza è che questi oggetti esistano realmente nello spazio tridimensionale, e la speranza è che siano distinguibili, come vedremo, o dai futuri osservatori di onde gravitazionali e o da un Event Horizon Telescope con una risoluzione molto più elevata. Salutiamo Marco che sparasse di Topolino, potremmo fare una puntata su Topolino, anche David. Appunto, questi sono i due articoli del 2021, sono abbastanza recenti, e poi c'è un articolo anche, vari articoli, insomma, stanno prendendo piede, perché di nuovo tutti questi, come anche le Fastball e il Gravastar e così via, non sono meri esercizi matematici, ma sono importanti per capire la relazione che c'è tra il microscopico e il macroscopico, relatività generale e meccanica quantistica, che come sappiamo non si riescono a mettere insieme, se si riesce anche a capire il problema della entropia del buco nero e della discrepanza che c'è a seconda di come uno calcola l'entropia dei buchi neri, legato al fatto che appunto l'informazione sembra essere persa, tutti problemi aperti in cui uno cerca di girarci intorno, anche perché, come dicono spesso in questi articoli, il buco nero è l'atomo di idrogeno della meccanica quantistica e relatività generale. Se volete, è l'unico oggetto macroscopico in cui si vedono effetti di meccanica quantistica, ossia tiene insieme tutta la baracca. E quindi ci possono essere oggetti molto più complicati, e quindi se non riusciamo a risolvere il buco nero, figuriamoci quelli più complicati, ma insomma questi sono oggetti che vengono studiati. Le vediamo in dettaglio gli abstract. A questo punto sono due articoli del gennaio e luglio 2021, questo è lungo 50 pagine e passa, e poi qui invece quello di luglio si va questo mette tutta la matematica in pratica, però questo si focalizza più sulle stelle topologiche e la relazione che c'è con i buchi neri. Prima di andare nei dettagli, loro essenzialmente cosa fanno? Loro generalizzano i buchi neri in cinque dimensioni, quindi quattro dimensioni spaziali e una temporale, in analogia alle teorie di Kaluza-Klein. Kaluza nel 21, quindi già è un secolo fa, lui per primo disse: ma se io scrivo la relatività generale in cinque dimensioni, quindi una dimensione spaziale in più oltre a quella temporale, mi viene fuori una cosa che in quattro dimensioni è il campo gravitazionale, la relatività generale di Einstein, poi c'è un pezzo che è esattamente, si comporta esattamente come il campo elettromagnetico, più altri pezzi che potrebbero anche essere l'antigravità. Sarà un caso, non lo so, però può essere così. Dopodiché arriva Klein, anche qua è iper semplificata, spero che i teorici non mi vengano a cercare con il click del Renault 5, e Klein nel 26 dice: guarda che se tu vai a scrivere questa cosa in cinque dimensioni, questo è un articoletto, vi ricordate, ne avevamo parlato quando avevamo fatto le teorie, appunto, anche perché le particelle di Kaluza-Klein potrebbero essere candidati per la materia oscura. L'articoletto è tutto qua, Nature 26, una colonna e mezzo. Lui dice: guarda, se l'extra dimensione non è una dimensione spaziale infinita, ma è compattificata, cioè sono dimensioni locali molto strette e soprattutto circolari, cioè se proseguo per una infinitesima frazione, micro infinitesima, ritorno al punto di partenza, il giro mi dà proprio la costante di Planck, normalizzazione a parte, lunghezza a parte, eccetera eccetera, ma qui vedete posso fare n giri con la costante di Planck sulla dimensione compattificata, la quarta dimensione spaziale. E quindi lui suggerisce: guarda che ti viene gratis la quantizzazione del campo elettromagnetico, quindi la carica elettrica, ti viene gratis la costante di Planck, quindi perché vale proprio H, perché è legata alla dimensione spaziale, e quindi perché avete questi stati discreti di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, sia legate alla meccanica statistica del buco nero che legate al principio di indeterminazione di Heisenberg. E quindi tutto quello sembrerebbe tutto ricondotto a un problema meramente, dove il meramente è sarcastico, geometrico. È tutto bellissimo, hanno fatto a fare tantissimi conti, in realtà poi vengono tante incertezze, indeterminazioni e così via, quindi le teorie di Kaluza-Klein lisce furono abbandonate, nacquero le teorie delle stringhe e della gravità quantistica, però il fatto, l'idea appunto nelle stringhe e l'idea di base è che appunto ci siano delle extra dimensioni e che tutte le forze siano sì poi equivalenti ad alta energia, ma siano manifestazioni di una geometria di cui noi vediamo la geometria dello spazio-tempo macroscopica della relatività, della gravità, e le altre stanno nascoste, celate, compattificate, sono i termini corretti, nelle dimensioni extra. Comunque sia, queste sono le teorie di Kaluza-Klein. Questo è per coreografia, le abbiamo visto, vi ricordate, nella puntata proprio di ieri, S uguale a V per T, quindi S è la distanza tra due punti dello spazio-tempo, la distanza è X quadro più Y quadro più Z quadro. Questo è un modo molto compatto per scrivere il teorema di Pitagora, perché uno non si può stare a scriverlo per esteso. Secondo me è molto più chiaro se è scritto per esteso, ma in sostanza qui ti dicono, se tu ci metti due indici vuol dire che devi fare il prodotto su ogni volta che una lettera torna due volte devi sommare su tutti gli indici. Nello spazio quadridimensionale, cioè 3x, y, z e t, in realtà di solito si usa l'indice greco mu e nu, nello spazio di Kaluza-Klein si usa a, tanto sono convenzioni, solo che qui sommate su 5. Infatti vedete c'è il termine g mu nu, g è la distorsione dello spazio-tempo. Se lo spazio-tempo è euclideo, qui non ci mettete 1 e quindi fate appunto x per i, x quadro, y quadro, z quadro. E se siete in quattro dimensioni ci mettete anche la quinta dimensione, che è questa qua, x alla quinta, cioè la quinta dimensione, la quarta dimensione spaziale e la quinta, se mettete tutto insieme, e questo a mu è il campo elettromagnetico. Di nuovo è più coreografia che altro, ma insomma vi dà l'idea che per quanto poi le cose si diventino complicate, poi i conti sono inavvicinabili per chi non fa questo di mestiere, in realtà anche qua in cinque dimensioni col campo elettromagnetico, con la relatività generale, quello che stiamo scrivendo è S uguale a V per T, ossia la distanza di due punti nello spazio-tempo è pari alla velocità che io ci metto per percorrere per il tempo trascorso. Se lo spazio-tempo è non euclideo, è distorto, ci metto la gravità e le distorsioni generate dall'equazione di Einstein, dal tensore metrico, quindi da quante masse ci stanno. Se ci metto il campo elettromagnetico, che comunque in qualche maniera è in relazione con la gravità, si dovrebbe riuscire appunto a generalizzarlo in più dimensioni. Ancora non ci siamo a un'unificazione del campo elettromagnetico e della gravità. Appunto Kaluza-Klein erano i primi tentativi, ci si deve ancora arrivare, ma insomma sono tanti suggerimenti che fanno propendere per quella direzione là. E questa è super semplificata la questione appunto dello spazio di Kaluza-Klein. Se ho una particella che si muove nello spazio, qui in una o due dimensioni, insomma c'è un suo percorso che poi non è una traiettoria perché è in determinazione di Heisenberg e così via, in realtà appunto lei non è che si sta muovendo lungo solo questa dimensione, ma si sta muovendo su un tubo in cui c'è questa extra dimensione in cui la traiettoria, oltre a essere soggetta all'indeterminazione di Heisenberg, in realtà si sta portando appresso tutte le traiettorie, o meglio un cerchio nelle extra dimensioni. È chiaro che il disegno serve semplicemente a dare l'idea. Chi è in grado di fare i conti fa i conti e si fa tutti i conti. Tra l'altro vede che un Kaluza-Klein semplice non è così semplice. Questa è presa anche come l'altra volta dalle slide appunto di chi fa questo di mestiere, in questo è Matthias Danninger nel 2009. Appunto ci sono tre, uno spazio dimensionale classico, 3 più 1, relatività generale. Ci aggiungo D extra dimensioni, già con una si fa fatica, in realtà ne dovete mettere tante. Appunto lui, Kaluza, nel 19 propone questa come unificazione di elettromagnetismo e gravitazione, idea geniale, non funziona ma l'idea geniale rimane, e lui dice che tutto questo può essere compattificato attraverso Klein, l'articolo che avevo fatto vedere prima, attraverso un piccolo raggio. E quindi la teoria delle stringhe è una teoria ultradimensionale e qui si dovrebbero vedere tutta una serie di cose. Tra l'altro il raggio di curvatura potrebbe essere equivalente alle dimensioni al TEV, salvo che appunto non si vede niente. E vabbè, questo è. E tra l'altro le vibrazioni delle stringhe, così come se ricordate la vibrazione della chitarra è quella per cui voi avete la funzione d'onda e non ha senso di parlare di armonica e allo stesso tempo di posizione, anche qui la vibrazione delle stringhe nello spazio extra
più vibra alto, più alta è l'energia, più alta è la massa delle particelle. E anche qui le masse sono definite dalle vibrazioni a dimensioni superiori. La stringa aperta, se non ricordo male, è il gravitone, che è proprio una cosa differente, mentre tutte le altre particelle di altri campi sono stringhe chiuse. Sempre prendete quello che vi dico con le pinze, perché di nuovo andrebbero presi i teorici e però andrebbero scompattati, perché poi è difficile capire che dicono i teorici. Quello che cito sempre è l'universo elegante di Green, che riesce a tracciare una, a mio modestissimo avviso, una buona linea di compromesso tra far capire di che si sta parlando e non annacquare troppo tutta la questione. Quando poi si parla anche di campi, vi ricordate anche ieri facevamo il campo elettromagnetico, il campo elettrico, che ogni punto deve associare un vettore. In realtà il vettore viene associato a ogni punto, non ha solo le quattro componenti, spaziale e quella temporale, ma ce n'è anche una extra, che quindi a ogni punto deve associare anche la componente extra, una o più extra. Salutiamo anche Fabio, Paolo, Cristian, Ugualdi e Gabriele, e grazie a tutti di essere qua con noi, e veniamo quindi agli articoli. Stelle topologiche, ossia oggetti che hanno una topologia ben complessa, buchi neri e poi soluzioni di Weyl generalizzate, ossia oggetti con carica elettrica. Con cautela si riesce a leggere l'abstract, cioè dice: noi costruiamo delle soluzioni statiche, lisce, che chiamiamo topological star, ce le siamo inventate noi, facciamo come ci pare, e appunto stiamo in cinque dimensioni, quindi il primo passetto, il più semplice, per vedere che succede se io provo a generalizzare tutta la baracca e aggiungere una dimensione. Einstein e Maxwell, perché appunto questa è la teoria della relatività generale, Maxwell è la teoria del campo elettromagnetico, era quello che vedeva Kaluza, dice: se io vado in cinque dimensioni me le ritrovo praticamente gratis. E quindi questa qui è lo spazio, 1, 3 è 1 il tempo, 3 sono le dimensioni spaziali x, y e z. Per vuol dire che c'è anche questo, il cerchio, e il cerchio è questo S1, cioè un cerchietto. S credo che sia indicare che sia appunto una dimensione compattificata. Queste bolle qui sono supportate, cioè si reggono in piedi, perché per via del campo elettromagnetico. Se uno vuole andare a leggere, dice: consentendo il flusso elettromagnetico di avvilupparsi attraverso cicli topologici lisci. Ogni parola di queste ha un significato, seguito da 50 equazioni, quindi il campo elettromagnetico tiene insieme la bolla. Le soluzioni vivono, sono legate a stringhe cariche oscure, che, una cosa complicata, che però alla fine della fiera si riducono a buchi neri in quattro dimensioni, e quindi questo, per questo lo studiamo, perché io ho i buchi neri nello spazio nostro, io posso generalizzare, magari riesco a trovare soluzioni che mi fanno delle previsioni fisiche nel nostro spazio. Poi generalizzano, fanno tutta una serie di cose di cui però non ci avviciniamo, almeno in questa abstract, perché poi le soluzioni vengono poi classificate secondo una delle vari tipi di stringhe, ci sono tante teorie di stringa che sono poi mostrate equivalenti e così via, ma insomma il punto essenziale è che c'è un collegamento con i buchi neri quadridimensionali. E ancora qui, come ho detto più volte, se uno ci si mette con un minimo di pazienza, anche senza essere esperti, e io in questo campo non lo sono assolutamente, si riesce a seguire la logica di queste cose e si riesce a capire perché si fanno queste cose e l'importanza. L'introduzione e le conclusioni sono di solito accessibili più o meno a tutti. Poi uno lo vede subito quando è che molla. Io dopo una pagina e mezzo, quando cominciano i conti, ovviamente mollo. Ma insomma, va detto per correttezza. I buchi neri sono all'interfaccia tra la relatività generale e la meccanica quantistica. Questo l'abbiamo detto tante volte. È il punto essenziale, l'unico punto dove è chiaro che i due nodi vengono al pettine, devono stare insieme, devono vivere insieme, ma non c'è una teoria che gestisce questi due oggetti insieme. E quindi il loro studio teorico ha portato a paradossi interessanti. Interessanti vuol dire che se la gente non si è sparata, poco ci manca, perché appunto questi paradossi interessanti, may you live in interesting times, che tu possa vivere in tempi interessanti, hanno evidenziato e acuito i conflitti fondamentali tra i due framework, le due strutture. Cioè, se io faccio il microscopico, faccio la meccanica quantistica, la riesco a fare relativistica, ma nella relatività speciale, se ci metto la relatività generale non ne esco vivo. Viceversa, la relatività generale mi dice lo spazio-tempo è deformato dalle masse che ci metto, ma se tu mi dici che io la massa non so dove sta perché è gestita dalla funzione d'onda, non ne esco vivo. E quindi questi qui però hanno portato finestre importanti alla comprensione delle strutture, quello comune, che appunto framework che caratterizza i gradi di libertà basilari della gravità quantistica, ossia del tentativo di mettere insieme gravità, relatività e meccanica quantistica. La teoria delle stringhe ha offerto importanti soluzioni a questi paradossi, non l'ha risolti, è una strada, non è detto che sia la strada, e soprattutto ha fornito le descrizioni microscopiche a gradi di libertà dei buchi neri, questo si riallaccia all'entropia, che sono appunto associate all'entropia di Bekenstein-Hawking. Il punto essenziale è che appunto l'entropia non torna se la trattate microscopicamente o macroscopicamente nel caso del buco nero. L'entropia, il grado di disordine, è quello che mette insieme le grandezze macroscopiche della termodinamica con le grandezze microscopiche della meccanica statistica. La meccanica statistica descrive il microscopico, però dice tanto, io ho tantissime particelle, ne faccio una descrizione statistica, se volete anche meccanicistica, cioè non è necessario metterci la funzione d'onda, però il loro comportamento generale mi dà delle quantità macroscopiche come temperatura, pressione e volume. Però si allaccia ai due, i nodi vengono al pettine di nuovo anche lì quando uno va a calcolare l'entropia e l'energia del corpo nero, ossia della famigerata catastrofe dell'ultravioletto di cui avevamo parlato, ma qui è la stessa cosa. Se io devo tener conto di tutti gli stati microscopici dal punto di vista della meccanica quantistica, mi trovo un paradosso con quello che lo faccio termodinamicamente con l'entropia di Hawking, e qui anche lì ci sono vari modi per uscirne vivi. Comunque sia, questi stati microscopici sono poi catturati, descritti da stati legati di stringa e di brane a un accoppiamento debole, di nuovo anche qua uno un po' zompa, però il punto essenziale è questo: questi stati microscopici possono dare oggetti di dimensioni grandi comparabili alle scale di Planck e delle stringhe, che sono 10 alla meno 34 metri e che sono quelli delle Fazbol, di cui parleremo tra pochissimo. Queste cose qui possono quindi darci oggetti macroscopici che possono essere anche grandi come l'orizzonte del buco nero. Quindi in questa maniera risolvo il dualismo onda-buco nero, questa reazione qui può risolvere il problema dell'evaporazione del buco nero e provvedere i capelli, il pelo, il pelucco al buco nero. Il pelucco è bello, il buco nero peloso ci piace, il fuzzball ne abbiamo parlato, perché in questa maniera si evita l'evaporazione, potrebbe essere anche così i buchi neri.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati, e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
materie primordiali piccole esistono, e si fa tutta una serie di passi in avanti nel mettere insieme le due questioni. Andando avanti, lui dice: vabbè, nella futura decade qualche dubbio ce l'avrei, ma comunque sia, ci saranno nuovi metodi osservazione per osservare i buchi neri, in pratica direttamente con l'Event Horizon Telescope, indirettamente da LIGO Virgo, l'osservatorio di onde gravitazionali a Terra, e poi LISA, che è l'osservatorio di onde gravitazionali nello spazio. Questi sono un playground incredibile per testare idee della fisica del buco nero, dalle osservazioni e così via. Quindi speriamo bene. E appunto i due esempi di cui abbiamo parlato più volte, sempre presi con estrema cautela. Vi ricordate quando hanno fatto questa qui è l'immagine del buco nero con l'Event Horizon Telescope, però questi pelucchi qua, magari ci fosse questa risoluzione, sono solo un modello del campo magnetico. Ricordiamo che la risoluzione adesso dell'Event Horizon Telescope è questo cerchio qua, e quindi è grosso modo la stessa grandezza di tre volte l'orizzonte degli eventi, perché la parte nera nel donut, nella ciambella di Homer Simpson, in realtà è tre volte il raggio di Schwarzschild, vuoto per pieno. Però si riesce a vedere qualche cosa, però quando si vedono questi capelli qua, sono calcoli matematici, e appunto che uno ci mette sopra, si sovrappone, ma magari avessimo una risoluzione del genere. L'altra controparte appunto sono gli osservatori di onde gravitazionali. Questi sono due eventi separati. Questo è il primissimo evento di onde gravitazionali visto sia nei due telescopi, nei due osservatori di LIGO in contemporanea, e questa, cioè, avete la coincidenza, quindi siete sicuri che non è un rumore. Poi ne sono stati visti tantissimi: qui è buco nero contro buco nero, qui è buco nero contro stella di neutroni. Dalla forma dell'oscillazione, di come oscilla la distanza tra gli specchi, ripetuta per tantissime volte, si risale agli oggetti che sono alle masse degli oggetti che si sono schiantati uno contro l'altro. E quindi lui dice: fino adesso è un osservatorio astronomico, tanto di cappello, ha visto di tutto, ha visto buchi neri di masse assolutamente impensabili, perché 150 masse solari sono oggetti che si pensava non esistessero. È chiaro, quello che si chiama selection bias, vedo quelli più grandi perché è più facile vedere quelli grandi, ma è anche vero che l'astronomia fino appunto a 10 anni fa diceva oggetti così grandi non ci possono essere. Infatti il problema aperto per i buchi neri, come se non bastasse, è come passo da buchi neri di massa stellare 3, 4, 5 masse solari, perché più di quello 10, da una supernova una stella collassando non mi può dare, per far schiantare buchi neri fino ad arrivare a 100 masse solari, hai voglia, e è un problema ancora aperto. Poi c'è il nuovo problema di James Webb, che i buchi neri supermassivi in realtà si formano troppo presto rispetto alle simulazioni delle galassie, e quindi anche lì si presume che siano buchi neri primordiali. Comunque sia, appunto, sempre nell'articolo loro dice: va bene, c'è tutto questo problema qua, e la teoria delle stringhe da un lato abbiamo appunto le osservazioni che ci mostrano come si osservano questi buchi neri, dall'altro la teoria delle stringhe ha fornito varie costruzioni, varie realizzazioni di geometrie a microstati, appunto dal punto di vista microscopico top down, cioè costruite completamente, che sono queste famigerate fuzzball. C'è Francesco che dice: i pelucchi sembrano quelli ascellari, che in effetti prevedono, trattengono la traspirazione. In effetti è un'analogia che si può riciclare, soprattutto visto andiamo verso l'estate. La fuzzball è un oggetto che assomiglia al buco nero, solo che appunto l'orizzonte degli eventi, che è questo oggetto qua, non è liscio, ma è fuzzy, pelosetto e pelucchioso, indistinto però sulla scala di Planck. Cioè è vero che dentro l'orizzonte degli eventi è pieno di stringhe, cioè la massa non è concentrata nella singolarità, ma è diffusa sotto forma di stringhe in tutto il volume all'interno del buco nero, ma quello è un problema relativo. Quello che è interessante è il fatto che la superficie quindi non è liscia, ma ci sono questi piccoli stringhette, questi piccoli oggettini che fanno capolino dall'orizzonte degli eventi a 10 alla meno 34 metri, sempre lì stiamo, però ne prevengono l'evaporazione. Infatti dice appunto: queste sono geometrie di buco nero fino alla scala di Planck sopra l'orizzonte, e appunto si riesce in questa maniera a bypassare il teorema senza no hair, senza capelli, sempre di peli stiamo parlando, avendo extra dimensioni compatte che possono degenerare in prossimità dell'orizzonte e in qualche maniera bloccare, insomma, provvedere a una fine dello spazio-tempo, e soprattutto a accendere i campi elettromagnetici che prevengono la struttura che possa crollare sotto la tensione gravitazionale. Cioè il campo elettromagnetico topologico, ed è quello di cui loro vogliono parlare, è quello che tiene insieme, tiene in piedi la baracca. La loro topologia, le topological star, non sono le fuzzball. Appunto, questa era la fuzzball e il buco nero. Di nuovo, qua è il disegno, quello che ho trovato su internet, però è scorretto, perché questa in qualche maniera è visto di taglio, e qui viene mostrata la singolarità e il pozzo gravitazionale, qui è visto dall'alto e da fuori. Però vabbè, questo è. Saluto anche Emanuele, ciao Emanuele, l'isola di Wilson, spero di non dimenticare nessuno. E poi c'è un altro articolo del 2023, che tra l'altro è quello che mi ha fatto di colleghi di Tor Vergata, Massimo Bianchi, Francisco Morales, Sudano, Giorgio Di Russo e Alfredo Grillo, che lavorano su queste top star come evoluzione delle fuzzball, e anche qui loro fanno questo calcolo in 5 dimensioni per capire quanto sono deformabili e deformabili questi oggetti, per capire quanto sono rigidi. E quindi anche qua il punto essenziale è questo: se si riescono a trovare delle soluzioni senza orizzonte degli eventi, con la stessa massa, carica e momento angolare del buco nero, in pratica ho svoltato. A parte che vado a Stoccolma un paio di anni di fila, ma in qualche maniera, certo, devo dimostrare che esistono, dimostro che sono anche fuzzball, riesco a descrivere questo oggetto qui e a mettere in relazione gli stati microscopici con quello macroscopico. E dato quello che è comico, e che non me ne voglia male Massimo, dato l'enorme successo, proprio che blockbuster di Hollywood, Marvel, levate, nel contesto delle cariche a due cariche, cioè la generalizzazione prevede due cariche elettriche equivalenti delle stringhe oscure, appunto, che citavamo, i buchi neri carichi in 4 e 5 dimensioni, poi si sono fatti tutta una serie di lavori. Però quello che mi aveva fatto sorridere, appunto, non me ne vogliono male, è l'enorme successo del contesto delle stringhe, che è vero, per carità, però insomma, ma uno si accontenta di poco. Alle domande rispondiamo in fondo. Tra l'altro, poi, quando uno va a vedere la distorsione, cioè la struttura dinamica, non statica, la distorsione, quanto sono deformabili e così via, è caratterizzata dai numeri di Love. Quindi io, nella mia ignoranza e nella mia ingenuità, vado a cercare Love Number, clicco, pigro sull'immagine, così copio e incollo un'immagine, ovviamente esce sto delirio di roba qua. Quindi uno poi si sente male e cerca, va bene, Love Number Gravity, appunto viene questo qui, Augustus Edward Love, scoperto dal logo della SIPS, ha fatto un sacco di roba, ma appunto una delle cose essenziali è la deformabilità dei corpi celesti, la Luna, la Terra e così via, sotto le attrazioni mareali. Quindi poi c'è anche legato al punto in cui poi dopo gli oggetti si strappano e vengono strappati sotto lo stress dinamico. Comunque sia, questi numeri qui vengono utilizzati, questo è un articolo che studia il numero di Love, che sono questi K qua, questo è per le stelle di neutroni, cioè l'equazione di stato, l'abbiamo parlato, del raggio della stella di neutroni, stiamo a 10 km rispetto alla massa. Se faccio il rapporto massa sul raggio, ho una struttura, sì, infatti poi spunta l'equazione dell'amore e lì andiamo in un'altra delirio, però quello mi ha ricordato, vedete, questi K qui sono le costanti di Love, i numeri di Love, i numeri dell'amore, polare assiale, perché sono la stella di neutroni ruota e quindi in un asse è deformabile in maniera diversa dall'altro, e quindi c'è una loro struttura. Lo stesso lo fanno appunto i colleghi di Tor Vergata in queste topological star, chiamate top star per gli amici, in cui, a seconda dei vari modi con cui queste possono vibrare, calcolano i numeri di Love, senza andare nei dettagli, perché appunto altrimenti richiederebbe molta più conoscenza di quello che vanno a fare. Appunto, le fastball non evaporano, sarebbero un ottimo candidato se non evaporassero. A parte che si risolve tutto il problema del no hair problem di Hawking e così via, ma per chi è un becero sperimentale come noi, potrebbe essere un perfetto candidato di materia oscura, perché i buchi neri primordiali piccolini prodotti al Big Bang allora non sono evaporati, stanno qua e lottano assieme a noi, fanno ruotare la galassia, potendo essere materia oscura. Abbiamo fatto il video sul micro lensing, lì si parte dall'idea che il lensing gravitazionale è fatto da buchi neri primordiali, ci sono 8 eventi piccolini, però sempre di oggetti di masse, varie masse terrestri, se non ricordo male era 10 o 30 masse terrestri. Qui sarebbero oggetti molto molto più piccoli, che di cui il lensing gravitazionale sarebbe molto più difficile vedere. Noi, come abbiamo detto più volte, stiamo costruendo un apparato che potrebbe essere in grado di vedere questi. Ovviamente non è che uno ci perde il sonno la notte, nel senso che se uno è fortunato lo vede, se non lo vede metti un upper limit e escludi tutta una serie di teorie, appunto come queste qui. In generale ci si tende a riallacciare e a o formulare osservabili sperimentali, oppure dicendo: guarda, non ho osservato niente, la tua teoria in questo regime qua non funziona, falla in un'altra maniera e così via. E questi sono presi dall'articolo del 2021, appunto, originale. Questi qui sono gli orizzonti degli eventi, vedete, sono piatti e tenuti insieme dal campo elettromagnetico. Questi sono due tipi di soluzioni sferiche, e appunto c'è l'imbuto alla Guzzanti. La generalizzazione, appunto, è di Kaluza-Klein, R13, il tempo, le tre dimensioni spaziali e quella alluppata di Kaluza-Klein, e quindi poi c'è un orizzonte degli eventi e c'è una struttura piatta. Qui loro fanno l'analogia tra le black string, le stringhe quantistiche, e la struttura della stella topologica, e dice: questi due oggetti qui sono analoghi, e poi fanno tutta una serie di conti, appunto, che vi risparmio. In generale la topological star, appunto, sembra un buco nero ma non è, sembra talco ma non è, per chi vedeva Pollon, e non ha una singolarità, è piatta, e vedete qui c'è tutta una struttura complicatissima legata a un'analogia. Infatti entrano in gioco anche i monopoli magnetici e generalizzazioni di monopoli magnetici, ma in sostanza c'è un campo elettromagnetico che tiene insieme la baracca, tiene insieme l'oggetto, con un buto cosmico, come dice Agostino, esatto. E quindi c'è una struttura molto molto complicata di cui che loro stanno analizzando. Se volete, c'è un video, un seminario completo di un'ora e mezzo, fatto proprio da Ra, che è uno dei due che ha fatto gli articoli originali. È un'ora e mezzo, io qui ho preso la screen capture tenendo proprio i riferimenti di YouTube, in maniera che poi, se volete, lo andate a cercare. È molto tecnico, però un pezzo si segue tranquillamente. Appunto, la struttura è molto complicata, perché appunto ha un asse Z dove l'oggetto più o meno sta ruotando, costituito da vari oggetti, vedete, rod, bubble e così via. Lungo l'asse Z ho queste strutture qui tenute insieme molto complesse, poi ci sono due assi Y, perché appunto sono in quattro dimensioni, e in una dimensione succedono certe cose, ha una struttura spaziale rispetto a un'altra. Ce ne sono tante di queste, vedete, qui c'è anche una bolla di spazio-tempo lungo l'asse delle Z, lungo l'asse di simmetria, lungo X e Y, lungo i due Y ho quest'altri, questa struttura un po' quasi a collana. Se uno lo andasse a osservare, appunto, e questo era il video, la GIF animata iniziale, si vedono oggetti particolari, diversi dal buco nero di Schwarzschild, cioè intorno si comporta come un buco nero di Schwarzschild, però dentro c'è una struttura più complessa, vedete, ci sono cariche elettriche più Q meno Q che hanno varie strutture, ma in sostanza danno luogo a una forma differente. Ancora non siamo in grado di vedere queste forme qua, però almeno sono in grado di calcolarle. E quindi in conclusione loro dicono, in realtà qui a metà del seminario, c'è anche la struttura tipo back end, cioè tipo la strada che a Hobbiton finisce con la porta di Bilbo, essenzialmente eccola qua, qui fuori c'è Hobbiton con lo spazio-tempo R13, in questo caso non è S2, insomma è 2, ma insomma facciamo che questa è Hobbiton nella terra di mezzo, mi inerpico su per la collina e arrivo a Bag End. Qui c'è la porta della casa di Bilbo Baggins, questa è legata appunto a questa struttura topologica, questa bolla di di spazio-tempo, e di nuovo non ho una singolarità, e di nuovo il comportamento, se riuscissi a osservare uno di questi oggetti qui con una risoluzione mostruosa, potrebbe essere differente da quello dei buchi neri. Vedremo un po' come va a finire. Appunto, il Lonfo dice manca solo la marmotta e confeziona la cioccolata. In effetti è così, però questi sono gli studi che stanno facendo, e sta seguendo una buona... ci sono vari articoli su questi oggetti qua. Di nuovo, la speranza è di dire guarda, questa è la previsione secca di un osservabile e questo è l'oggetto che io vado a vedere. Ti dovrebbe essere il toroide, sì, giusto Francesco, esatto. Ti dovrebbe essere proprio il toroide, che è questo affare qua, in due dimensioni. Bravo. E la domanda di Christian è, c'è una grandezza massima per i buchi neri? No, più sono grandi più evaporano lentamente. Più sono piccoli più evaporano velocemente. Mi pare che, dovrei recuperare la slide, comunque l'abbiamo fatto, mi pare che 10 alla 33 anni per la massa in masse solari al cubo. Quindi un buco nero della massa pari a quella del Sole evaporerebbe in 10 alla 33 anni, quindi hai voglia, l'universo ha 10 miliardi di anni, 10 alla 10, quindi non è evaporato niente. Quindi se vai a fare il conto viene fuori che tutti i buchi neri sotto la grandezza di una montagna, più o meno, se evaporano, sono già evaporati, cioè sono quelli che evaporano in 10-13 miliardi di anni. Sopra stanno ancora qua. Nell'ipotesi appunto che sia liscio, e questa ipotesi che sia liscio non piace a molti per motivi teorici, a me non piace per motivi sperimentali, perché appunto mi escluderebbe i buchi neri primordiali come candidati per la materia oscura. Anche in questi articoli qua, alla fine delle varie conclusioni loro citano, guardate, queste strutture topologiche sono strutture, tra l'altro la cui matematica viene utilizzata molto nella scienza dei materiali, nella costruzione di hard disk, di oggetti, quantum computing e così via, dove la fisica è completamente differente, ma la matematica è la stessa, e se la struttura è topologicamente invariante, non vi collassa, rimane stabile. Ora non è stabile nel caso, cioè non state facendo un buco nero, ma state facendo un oggetto che può essere una cella di memoria su cui andate a immagazzinare l'informazione. Quindi comunque la grandezza massima dei buchi neri non c'è, quello più grosso se non sbaglio è 10 alla 11 masse solari. Comunque se cerchi sui video c'è tutta la serie dei buchi neri e c'è la gara a chi trova il buco nero più grande. E il punto non è tanto che sono giganteschi, che comunque va a capire come si sono formati, appunto il punto è come hanno fatto a formarsi oggetti di milioni di masse solari solo 300 milioni di anni dopo il Big Bang, e che è quello che sta vedendo James Webb, e con ogni probabilità la risposta è che si sono formati perché erano fluttuazioni gravitazionali, sono appunto macro buchi neri primordiali, e anzi da loro hanno fatto il seme, hanno fatto il punto di accrescimento su cui poi si è formata la materia ordinaria, ha formato le galassie. Lo schermo di asteroidi, infatti, quelli più massivi della Luna si dovrebbero essere, sì esatto, perché poi irradiano una temperatura molto molto bassa, quelli no, non più massivi, quelli meno massivi, cioè più sei piccolo più sei caldo. Infatti è il contrario, cioè se uno avesse un super Planck che osservasse il fondo cosmico a microonde con una risoluzione mostruosa e un tempo pazzesco, rapidissimo, si potrebbero vedere dei puntini più neri del nero, cioè più freddi dei 3 gradi Kelvin, e vedere dei buchi neri, ma insomma siamo ancora molto molto in là. Quelli caldi li potresti vedere invece nei raggi gamma come GLAST, fermi e così via, ma anche lì ti serve una risoluzione mostruosa, perché sì sono caldi ma sono piccoli, evaporano poco, cioè emettono poca radiazione, e quindi è difficile vederli, però prima o poi qualcosa si vedrà. Per il momento non questa domenica, perché non nella giornata chi mi ascolta, quindi grazie di essere stati qui con noi, grazie a chi ascolta offline. Like, share e subscribe, di solito non lo dico, ma se potete fatelo, perché aiuta molto, e l'algoritmo maledetto maledifico di YouTube. Di nuovo buona domenica a tutti e alla prossima, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkoff. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudine0.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudine0.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.